E noi adesso siamo pronti, prontissimi per dare il benvenuto al nostro ospite in studio. Ecco, ve lo mostro anche nella diretta video. Benvenuto ad Alessio Lega!
Ciao, ciao!
Ciao, ciao! Non sei a Radio Città Aperta per la prima volta. Mi hai detto che sei già stato qui, ma parecchi anni fa.
Ma chi se lo ricorda?
Chi lo
sì,
sa?
Sì, per dire.
Chi lo sa, magari qualche
non
ascoltatore
solo,
lo ricorda.
Non solo un anziano cantautore, no, ma anche sufficientemente rincoglionito da ricordarsi di essere stato in un posto, ma non ricordarsi esattamente quando.
Vabbè. Dovremmo fare il libro degli ospiti, il guest book, così uno poi può risalire a tutto. Ma però scusami, tu hai usato la parola cantautore mentre prima abbiamo discusso a lungo su questo fatto, no?
Ma che... come anziano e come rincoglionito ci sta bene. No, sì, no.
Vai, partiamo subito con la provocazione. Allora Alessio, perché tu ti definisci invece un cantastorie? Dici perché, dici il senso di questa...
Non c'è nessuna particolare provocazione, certo. è un mestiere tutto sommato nobile e da perdenti, quindi va sempre... No, l'idea del cantautore è l'idea di qualcuno che chissà perché la sa più lunga degli altri che fanno il suo mestiere, quindi può essere che questo sia il problema. Comunque, in ogni caso, io ritengo che buoni autori ne circolino ancora per l'italico suolo. Invece forse se si è perso qualcosa, si è persa la capacità, l'interesse di raccontare delle storie. E quindi proprio come percorso, quando ero piccolo, come molti miei colleghi, sono cresciuto con l'idea di essere quello che avrebbe raccolto il testimone di Francesco Guccini, di Fabrizio De André. Poi questi in qualche caso muoiono, in qualche altro invece si tengono stretta la chitarra finché proprio non sono decisamente sottoterra. Ormai auguriamogli 100 anni di vita e di attività.
Ma assolutamente, ci mancherebbe.
Per cui forse bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo molto spesso è qualcosa di antico, in realtà, che ci siamo persi. E quello che ci siamo persi, per il mio gusto e che forse serve, è la capacità di raccontarci delle storie, di ascoltarle. Ho l'impressione che dalle storie si possa ricominciare a fare anche un lavoro politico, ma non perché queste storie siano necessariamente storie di combattenti, di rivoluzionari, di martiri o di chissà che, ma perché ognuno di noi nella sua vita si trova a confrontarsi con dei problemi quotidiani che stanno nei trasporti, nell'acqua potabile, nell'inceneritore che gli avvelena l'aria,
assolutamente.
Nell'accompagnare i bambini, nel trovarsi che non sai come fare perché magari c'hai il lavoro da una parte. Ecco, queste storie qui, che siano quotidiane o straordinarie o straordinariamente quotidiane, hanno tutte un risvolto sociale, e quindi forse vale la pena di provare a raccontare queste storie qui per ricominciare a fare un lavoro meno pomposo di dire come dovrebbe andare il mondo, e forse più utile nel dire come si deve fare a migliorare collettivamente la vita,
certo,
di tutti.
Certo, quindi più, diciamo, giù dal piedistallo e più per la strada. Poi tu sei arrivato con la tua valigia e la chitarra, quindi sei proprio il cantastorie sempre in viaggio, no? Questo è un po' la...
Io ho l'idea modesta e folle che le canzoni possano servire a qualcosa.
Su questo siamo d'accordo. Poi che sia un'utopia o no, però insomma, colpirne 100 per educarne uno va bene anche quello. Siccome capita anche a me a volte di suonare davanti a tante persone, poi ti chiedi: ma qualcosa sarà arrivato almeno a una di quelle persone, anche quando suoni con i ragazzi, davanti ai ragazzi delle scuole? Anche io questa speranza ce l'ho, ma appunto più ci buttiamo in mezzo alla realtà, anche con la polvere, con la difficoltà che comporta questo, e meglio è. Insomma, su questo sono sicuramente
per ragioni
d'accordo.
Culturali, questo mestiere è nato, dico il mestiere della canzone specificamente, è nato in ambienti medio-piccoli, cioè piccoli teatri, osterie, café chantant, cabaret, poi dipende, prendevano nomi diversi in base se erano a Napoli, se erano a Roma,
certo,
se erano a Milano, se erano a Berlino, se erano a Zurigo, se erano a Parigi, a Londra, o appunto il café Gaslight, no? Mitologico, dove esordirono Dave Van Ronk e a cui i fratelli Coen hanno dedicato quel film meraviglioso. Ispirato alla storia di Dave Van Ronk, che è uno dei miei miti, che è, come dire, quello che non ce l'ha fatta quando è arrivato Bob Dylan, invece. Ecco, questo principio qui esistenziale, c'è sempre qualcuno che non ce l'ha fatta. quattro dei folk studio, tre ce la fanno e uno rimane dietro e si arrabbia tutta la vita.
Guarda, cioè, è assolutamente così, cioè,
so come girano le cose, esatto, nella vita. E dicevo, però sì, ma non, a parte che poi comunque ognuno, cioè io non ho mai trovato uno completamente soddisfatto, cioè io vorrei essere Capossela, che vorrebbe essere Tom Waits, che vorrebbe essere non lo so chi, però nessuno è mai del tutto soddisfatto, e questo è probabilmente anche la chiave per continuare a muoversi. Quindi a un certo punto bisogna, certo, non accontentarsi, ma come dire, essere, capire che l'insoddisfazione è una chiave permanente. Però forse stiamo, certo, facendo discorsi troppo generali.
No, 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 invece è molto interessante capire il tuo approccio,
insomma,
al tuo lavoro.
Ho avuto l'impressione che a un certo punto la parola cantautore, quando è tramontata come etichetta commerciale, alla fine diciamoci la verità, a un certo punto si è visto che c'era fame di certe canzoni, di certi personaggi, e quindi cosa volevano fare i discografici, che all'epoca erano una forza potente, propulsiva, anche se non nel senso, diciamo, positivo, ma insomma, che a volte anche sì, perché ora ne è appena morto uno che è stato sicuramente un grandissimo discografico e produttore, che si chiama Gianfranco Reverberi, che ha fatto, certo, proprio qui a Roma, certo, l'ho rivisto l'ultima volta insieme a un altro mio grande amico di cui ti parlavo prima della trasmissione, che si chiama Francesco Coniglio, e raccoglievamo le memorie, ma non come lavoro di nostalgia, ma per capire una cosa banale e forte, che ciò che è stato fatto può sempre essere rifatto.
Certo.
E quindi volevamo, cioè è importante non disperdere queste intenzioni quantomeno. Ecco, voglio dire, a un certo punto quelli come Reverberi, anche in perfetta buona fede, hanno detto, cosa è successo? Che a tanta gente gli piace quello che scrive Luigi Tenco. E allora come facciamo a dirgli che Fabrizio De André è uno che in qualche modo ha qualche cosa a che fare? E chiamiamo anche lui cantautore. Questa etichetta a un certo punto ha distinto un certo percorso. Però purtroppo ha il difetto di concentrarsi non sull'opera, ma sull'uomo. E l'uomo per sua natura è mutevole, e poi a volte l'etichetta non se la merita, se la merita troppo, gli sta stretta, e quindi a un certo punto si sfilaccia. Io
si
tornerei
logora,
a concentrarmi sulle cose,
sì,
più canzone d'autore e meno cantautori.
Ah, questo è interessante, ecco, mi piace.
Se vogliamo coniare uno slogan.
Diciamo che poi questa epoca invece sta proprio andando nel senso opposto, perché tu vedi questi personaggi che durano i famosi 15 minuti o forse 15 secondi, vista la velocità dei social, no? Si fa la gara chi ha più tatuaggi, poi le canzoni sono veramente trascurabili, no?
Sì,
si cerca una trasgressione che poi è ancora più conformista del conformismo come lo intendiamo noi, no?
Comunque,
ma non è, insomma, non è polemica gratuita.
No, a un certo punto, facendo il mio piccolo percorso, mi sono reso conto che mi interessava raccontare delle storie, e quindi non è un vezzo, ecco, diciamo così. A un certo punto mi è sembrato più rispondente a quello che volevo fare, alle mie intenzioni, chiamarsi Cantastorie, anche perché ho sempre pensato e penso sempre di più che la fonte più pura a cui riabbeverarsi quando proprio non sai dove sbattere la testa sia la canzone popolare.
Ah, su questo, guarda, siamo veramente super d'accordo, e di canzone popolare poi parleremo, ma io volevo adesso far ascoltare un brano che viene da un disco in cui tu ti sei confrontato con le canzoni di un autore russo, Bulat Okudžava. Questo disco è uscito per Squilibri ed è andato anche molto molto bene. Come è successo? Come mai hai deciso di dedicargli un album che si intitola Nella corte dell'Arbat?
Le storie sono sempre lunghe. E sembra una battuta, una fesseria, una cosa pomposa dirlo, ma è andata proprio così. Erano 30 anni che lo volevo fare, però tu capisci che un discografico, anche di quelli che ci sono oggi, diciamo, non proprio quelli pomposi di un tempo, se gli dici vorrei fare un disco, dice bravo Alessio, ti è andata bene, ti conoscono un po' al Tenco, c'hai un tuo piccolo giro, dimmi cosa mi proponi. Mm-hmm. E dice, ti proporrei, dice, le canzoni, dice, non faccio un disco di canzoni mie, no, peccato, dice, cosa fai, le cover di De André? No, dice,
ti prego, basta.
No, ecco, vorrei proporti delle canzoni di un autore russo degli anni 50, cioè tu capisci,
cioè,
proprio gli cadeva il mondo.
Aiuto.
Già non sei abbastanza,
come non detto, guarda.
Già non sei abbastanza famoso famoso tu, vuoi pure fare una cosa, come dire, che
ancora... la follia totale.
Sì,
ecco.
No, allora da tanto tempo io giravo attorno a queste canzoni che mi sembravano straordinariamente importanti. Poi attuali non vuol dire niente, perché una cosa può essere anche di un tempo passato, ma proprio raccontarci qualcosa di diverso che ci interessa. A me sembrava che queste canzoni, che poi alla fine sono miniature, sono canzoni più piccole di quelle. Noi siamo abituati all'idea della canzone d'autore lunghissima che dura 10 minuti, invece queste sono canzoni da 2 minuti e che erano veramente frammenti di una verità non so come dire, sono parole che poi quando si dicono suonano retoriche, quindi forse è meglio ascoltarle. Questo è uno di quegli uomini che è partito a fare una cosa che all'epoca era proibita, possiamo dire, non proprio proibita ma molto sconsigliata, e come dire, l'ha fatta da solo in un mondo in cui non esisteva nulla di simile, e questa cosa qui già era emozionante.
Bene, allora io direi, siccome abbiamo parlato prima di Russia, di Mosca, io vorrei far ascoltare questa canzone per Mosca di notte, poi dopo ci racconti un po' anche questo brano e come hai lavorato sul materiale di Okudžava. Eccola qui, canzone per Mosca di notte da Alessio Lega.
È lacerata da una tromba, questa indistinta nostalgia, come civette le parole, fra labbro e labbro vanno via, la melodia come una pioggia, sopra la folla fa clamore della speranza, ora va l'orchestra, cui l'amore il direttore, la speranza ora va all'orchestra, di cui l'amore il direttore. Negli anni in cui ci siamo persi, negli anni persi inutilmente, quando qui grandinava piombo sopra le schiene casualmente, urlava la fonia dei capi, ero in sordina con calore della speranza, ci salvò l'orchestra, di cui l'amore il direttore, della speranza ci salvò l'orchestra, di cui l'amore il direttore. Salvò l'orchestra, di cui l'amore il direttore, la speranza ci salvò l'orchestra, di cui l'amore il direttore. Il clarinetto si è ammaccato, la tromba rantola e non va, ed il fagotto è senza fiato, rotto il tamburo fa pietà, ma i musici belli e dannati sanno accordarsi con il cuore della speranza, suonerà l'orchestra, di cui l'amore il direttore, della speranza suonerà l'orchestra, di cui l'amore il direttore.
Pietà per il fante che pare sospinto da qualche follia e parte all'istante con la primavera che esplode via via. Sul passo esitante la scala smarrisce, lui cade e saltella, lo guarda piangente il salice come una bianca sorella. lo guarda piangente, quel salice come una bianca sorella. Non fateci conto sul filo del tempo perché pioverà, mai conto sui fanti e sui canti allegri lasciati a metà. Nei rami degli orti contate sui canti di qualche usignolo i vivi ed i morti. Non han fatto i conti per prendere il volo fra i vivi ed i morti. Non son chiusi i conti e non prendono il volo. Il tempo sanziona non chiudere l'uscio ma dormi sospeso. Compagno persona, conosci il mestiere, non fare l'offeso. Per strada restiamo, però c'è un pensiero che ci fa tremare, perché mai partiamo se la primavera sta per arrivare? Perché mai partiamo se la primavera sta per arrivare?
Beh, fantastico, Alessio, abbiamo fatto un mix perfetto tra il brano che abbiamo fatto ascoltare dal tuo disco Nella corte dell'Arbat, le canzoni di Bulat Okudžava, edito da Squilibri. Salutiamo l'ottimo Mimmo Ferraro, se per caso fosse all'ascolto. E poi tu hai voluto proprio subito attaccarci un altro brano live. Che brano era?
Che non è nemmeno nel disco.
Ma quindi un regalone ci hai fatto.
No, perché... sai, sarebbe ben triste che uno facesse un lavoro solo per fare un disco. Quindi questo brano meraviglioso che avevo in testa da tanto tempo mi è venuto perché a un certo punto quella roba che chiamiamo l'ispirazione, che poi è più banalmente il fatto che certe mattine le cose, o certe sere, o certe notti le cose ti vengono un po' meglio e certe altre no. È solo questa cosa qui. Certe volte si dispongono le parole, certo, su una musica in una certa maniera. E quindi il lavoro su Bulat Okudžava è continuato ed ora, come tutto quello che riguarda la Russia, rimane in sospeso con più dolore. Però
sì,
ci tenevo a dire a chi ci sta ascoltando o a chi ci ascolterà dopo una roba che oggi può suonare quasi blasfema. In Russia la grande poesia è sempre stata a favore della pace.
Ah, guarda, io su questo sono d'accordissimo e devo dire, mi dai anche l'assist per citare una cosa che tu hai scritto recentemente sui tuoi social e che sembra una cosa evidente ma non lo è, e cioè che non esistono i popoli oppressori e i popoli oppressi, esistono i poteri, esistono gli stati, e noi non dobbiamo soccombere alla propaganda che oggi ci fa pensare che ci siano dei popoli naturalmente portati a opprimere gli altri, perché non è così, perché il popolo è sempre vittima della guerra. Io ho sempre un po' l'idea che se riuscissimo tutti quanti a dire no, a volte magari le cose, il corso delle cose cambierebbe, non ci faremmo uccidere per un pezzo di stoffa colorata in cui si pretende di definire la nostra cultura, la nostra identità, no? Credo che l'idea dello Stato-nazione andrebbe superata, ma
a
perché non
dici?
Ci riusciamo? Ma Alessio, perché non ci si riesce?
Io sono anarchico.
Guarda, ma...
Perché il nazionalismo è il più potente meccanismo di sopraffazione e quindi di potere, perché il bisogno delle armi è quello di uccidere, il bisogno dei militari è quello di impugnare le armi, e quindi finché esiste questa dimensione, finché esistono quelle linee di nulla che sono le frontiere, però diciamo è complesso, ma spariranno, certo. Ci guarderemo indietro quando saranno sparite e diremo: ma perché ci abbiamo messo tanto tempo e tanti morti? Quindi questo ci avvelenerà un po', ma continuo a non avere dubbi, continuo a pensare che tutto sommato, nonostante legga qualche libro di storia ogni tanto nei miei viaggi, l'umanità non è destinata a vivere in questa maniera orrenda. L'uomo non è proprio fatto per sbranare l'altro uomo. L'uomo,
ecco,
è veramente,
speriamo,
interamente felice solo quando può. Quello, come lo diceva molto bene Bakunin, non solo, no, cioè quel modo di dire, la mia libertà si ferma dove inizia la libertà dell'altro. No, diceva Bakunin, la mia libertà La libertà dell'altro è l'estensione all'infinito della mia libertà.
Questo concetto esagerato di libertà
che ci riporta sugli anarchici, sono un altro dei temi della nostra chiacchierata.
Assolutamente. Allora arriviamoci, parliamone subito, tanto siamo a ruota liberissima. E io ho voluto fare questa intervista anche perché ti seguivo da tempo, poi ho avuto la fortuna di beccare questo documentario che tu hai condiviso sempre sui tuoi social, poi metteremo nel podcast il link per vederlo, un documentario interessantissimo sulla vita di Pietro Gori, in cui ci sono dei momenti musicali molto belli, in cui tu canti insieme a un gruppo i brani, alcuni celebri, super famosi, altri meno, con degli arrangiamenti molto particolari. Allora, raccontaci un po' come è andata questa avventura svizzera insieme alle canzoni di Pietro Gori, perché questo poi ci porta a discorrere anche della canzone popolare, no? Perché lui usava, era assolutamente popolare, perché al popolo poi si rivolgeva, no? Non era
popolare,
non voleva diventare
assieme,
famoso lui.
Questa proprio, no, infatti, erano dei grandi... erano, nonostante fossero dei grandi scrittori, dei grandi poeti, magari a volte con la retorica propria del tempo, delle parole, come dire, alate dell'epoca, ma anche nella canzone popolare tutto si esprime sempre con il linguaggio del tempo.
Sì, sono poi dei mondi non così lontani tra loro come pensiamo noi, no?
Pietro Gori citava a piè sospinto l'opera lirica, c'è uno dei canti celebri che è basato sul coro del Nabucco. E infatti già negli anni 70 si chiedeva, non so se Sandro Portelli o qualche grande conoscitore si chiedeva, diciamo, era una domanda retorica, cosa c'entra Giuseppe Verdi con le mondine? E invece c'entra molto, perché anche la Giovanna Daffini alla fine voleva fare la cantante lirica, no? Questo mondo qui. E quindi... la capacità oggi potremmo dire di creare quasi da artista pop, ma nel senso proprio della pop art, di collegare continuamente l'alto e il basso, di utilizzare i mezzi nel senso più aperto possibile, perché vedi quello che ti dicevo prima, la narrazione o comunque lo scopo di raccontarti qualcosa di preciso il primo maggio ti fa innanzitutto... ti toglie la necessità di esserci 13 volte te, no? Cioè, questa ossessione che poi è una trappola dell'io.
Esatto.
Cioè, io ti racconto, io la vedo così, queste sono proprio le mie storie, io. Ecco, no, non io ogni tanto. Tanto io ci sono, perché alla fine parole
comunque
sto
sei
scegliendo.
Tu, infatti.
Ma sì. E invece l'idea che tu devi portare a termine una narrazione, devi a questo sacrificare le parole non essenziali, ma proprio per questo non hai timori di dover essere a tutti i costi originali, che è un altro falso mito di chi deve brevettare le sue cose, ma essere originali o rubare le cose in modo senza dirlo.
È chiaro,
invece
certo.
Pietro Gori è, per dirne appunto uno che non aveva di questi problemi, perché tanto le sue canzoni non aveva, cioè l'importanza, chi canta Addio Lugano Bella tante volte non sa proprio che
guarda,
è di questo
infatti
avvocato.
Secondo me quella è la cosa più bella di tutte, nel senso, io una cosa che dico sempre è che le canzoni belle sono di tutti e quelle brutte sono solo di chi le scrive, no? È così, perché il più grande traguardo è proprio quello, quando scrivi un pezzo, che la gente lo porti in giro, che la canzone viaggi. E che non è importante poi che si ricordi, anche perché poi ormai, detto tra noi, i diritti d'autore sono briciole.
In quel caso
non
ci sono mai stati, sì, ecco. Poi vabbè, sì, no, certo, anche questa questione. E, sì, quindi allora la cosa è partita nella maniera più improbabile, ovvero un regista, programmatore che lavora per la televisione svizzera e anche per la radio, Christian Gilardi, a un certo punto ha quasi casualmente incontrato l'effigie di Pietro Gori su un murales e Addio Lugano Bella. Ed essendo una persona che nella vita ha soprattutto seguito altri percorsi musicali, musica classica, musica contemporanea, jazz, sì, forse l'aveva sentita, forse no, ma si è chiesto, vabbè, ma perché c'è quest'uomo coi baffi, col cappello, apparentemente dell'Ottocento, che ha scritto una canzone che si chiama Addio Lugano Bella? Cioè, come gli è venuto di scrivere Addio Lugano Bella? E perché questa canzone è così tanto conosciuta o rappresentativa almeno di un mondo? E infine, questa canzone qui è oggettivamente la canzone più famosa che sia mai stata scritta su Lugano. E quindi anche solo come ticinesi, a un certo punto dovremmo andarne fieri, perché ha fatto girare infatti questa parola per tutta Italia. Qualche volta trovo qualcuno che giustamente mi ricorda che c'è almeno un'altra canzone celebre con Lugano nel titolo, ed è Lugano addio di Ivan Graziani.
Ah, hai ragione, è vero, sì.
Ma
sì,
se tu, che è una canzone meravigliosa, una meravigliosa canzone pop, ma se tu ci pensi, Lugano addio di Ivan Graziani non parla di Lugano, parla della canzone. Addio Lugano
chiaro.
Bella, cioè dice Lugano addio cantavi.
È chiaro, certo, quindi è una citazione
di un posto che non avevo visto mai, cioè quindi no, lui, l'autore non l'ha visto, gli canta la canzone, perché probabilmente poi tutto il film, ognuno se lo può fare, ecco un'altra bella storia raccontata. Un ragazzo di provincia, abruzzese se dobbiamo pensare, che arriva a nord, incontra una ragazza che invece ha avuto il papà un po' partigiano, un po' contrabbandiere, non si sa, e che ha questo patrimonio di canzoni popolari per cui gli canta Addio Lugano Bella. E lui pensa a suo padre, alla miseria da cui proviene e si innamora di sta tipa, evidentemente, cioè, ce l'ha già nel ricordo, perché nelle canzoni si ricorda sempre, se sei sul momento non stai a scrivere canzoni, non prendi appunti, insomma, ecco.
Si presume di no, diciamo.
E per cui è il canto, quindi, come dire, è un canto che è riverberato addirittura, quella potenza lì proprio. E perché c'ha quella potenza, si è chiesto il buon Christian, e quindi insieme a un altro regista ha cominciato a raccogliere informazioni, dati, ha scoperto che Lugano negli anni a fine 800, fra il 1894, ma anche un po' prima e anche un po' dopo, si trova ad essere un luogo che accoglieva i ribelli, i perseguitati del mondo, come magari anni e anni prima aveva raccolto gli eretici. E quindi aveva questa sua tradizione di libertà, certo, di libertà borghese, come sancisce lo stesso Pietro Gori nella canzone.
Certo.
Ma tu, Repubblica Borghese, un dì ne avrai vergogna,
certo,
dice.
Certo.
Però quella comunque è comunque una canzone... Cioè, io ho sempre trovato toccante che l'inno anarchico per antonomasia sia alla fine per certi versi malinconico e per altri versi sia un bellissimo valzer. Quindi musica da ballo sostanzialmente, e per altri versi ancora sia una specie di canto d'amore, perché emerge il fatto che Pietro Gori a Lugano ci si è trovato bene e che gli pesa doversene andare, gli pesa che questa città diventata un po' sua a un certo punto abbia ceduto alle pressioni degli altri che dicono che questi anarchici sono malfattori, laddove invece... E la canzone la scrive in carcere. La scrive proprio in carcere, la scrive sì a fine 94, inizio 95, mi pare nel gennaio, nel febbraio 95 i primi 18 anarchici vengono espulsi, e non potendo essere espulsi né in Francia, perché tutto veniva fuori da un affare terribile, cioè un anarchico italiano che era transitato anche per la Svizzera, che si chiamava Sante Caserio,
certo,
che era stato amico, o potremmo dire
certo,
quasi allievo di Pietro
sì,
Gori,
sì.
Era andato, poi si era radicalizzato sempre di più. Pietro Gori era un anarchico collettivista, quindi non era di per sé favorevole all'azione diretta, all'omicidio politico diretto, benché poi ovviamente non screditasse i compagni che, come Sante Caserio. Però appunto Sante Caserio poi fa il suo percorso da individualista e in Francia arriva addirittura ad assassinare il Presidente della Repubblica, che comunque non era una brava persona, ecco, diciamocelo. E questa per cui diventa, come dire, in quel momento il massimo terrorista al mondo, cioè
certo,
un
certo
fornaio, un povero Cristo che non aveva quasi nome e cognome, uno i cui genitori erano proprio sopraffatti dalla miseria, che diventa l'uccisore del re, il bruto vendicatore, e beh, per forza a quel punto i suoi cattivi maestri, Pietro Gori segnatamente, evidentemente sono il Bin Laden della situazione, per cui bisogna partire alla sua caccia. E benché appunto Pietro Gori non abbia nulla a che fare, capisce che a Milano, dove lui risiede in quel momento come avvocato, l'aria si è fatta pesante, per cui emigra nottetempo a Lugano. A Lugano lo accolgono abbastanza bene, c'è già un giro di italiani, lui si dovrebbe stare un po' tranquillino perché chiaramente è al centro del mondo in quel momento.
Sì.
Cioè esce in prima pagina sul Corriere della Sera, sul principale giornale milanese e italiano in quel momento della borghesia italiana, esce proprio un articolo di fondo in prima pagina che si chiama Sobillatori, dove indica lui come il colpevole reale.
E quindi...
Veramente sono storie che negli anni 70 del Novecento poi abbiamo risentito, no? 7 aprile,
abbondantemente,
queste cose qui.
Sì,
ora
sì.
Appunto se n'è appena andato Toni Negri, di cui si può pensare quello che si vuole, ma che sicuramente non era colpevole di ciò di cui era stato indiziato. Ecco, Pietro Gori anche lui è costretto ad andare in esilio, però poi la pressione nel giro di un anno, più che altro sti albergatori ticinesi, sai, quando tutti cominciano a dire avere un posto che ospita i terroristi, alla fine il turismo, e quindi è più che altro questa considerazione che fa sì, vabbè, dice diamogli una stretta a questa migrazione. Quindi non possono andare in Francia, ovviamente non possono andare in Italia dove verrebbero arrestati, per cui sono costretti a piedi a varcare le frontiere verso Basilea, sui loro passi, sulle loro orme scende la neve. E quindi questo canto addio Lugano bella non è un'intuizione di uno seduto che pensa siamo gli eterni,
lo vive proprio sulla sua pelle, certo.
no, lo scrive in carcere, quindi c'è qualcosa che non c'è nel testo, ma che qualunque migrante, qualunque perseguitato contemporaneo sente in quella canzone. E questa roba qui è emozionante, c'è poco da... Per questo la cantiamo, emozionandoci a distanza di quasi 150 anni da quando è stata scritta, molto più di 100 anni dalla morte del suo autore.
Beh, assolutamente.
Sono cose potenti.
Eh sì, senti, ma ce ne fai sentire un pezzettino?
Ma
dai.
Certo.
Addio Lugano bella, o dolce terra pia, cacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuor, e partono cantando con la speranza in cuor. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammanettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amor. Eppur la nostra idea è solo idea d'amor. Ma tu che ci discacci con una vil menzogna, Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Noi oggi t'accusiamo in faccia all'avvenir. Cacciati senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor. La pace tra gli oppressi, la guerra agli oppressor.
Beh, fantastico, fantastico, veramente, grazie Alessio, questo è proprio un fuori programma.
Una bella canzone, anche quando ormai gli anarchici sembravano essere diventati soltanto una bizzarria della storia negli anni 50, no? Quando il mondo era saldamente diviso fra due blocchi che si sembrava non potessero mai sgelarsi in qualche modo. Da una parte c'era il paradiso del socialismo costruito, che poi, io me lo perdonerai, da anarchico il paradiso somigliava più a un inferno che è un paradiso,
certo.
E dall'altra parte c'era invece il mondo che loro chiamavano della libertà,
sì.
Ma come dire,
sì,
da una parte libertà senza uguaglianza, quindi sei libero di fare quello che vuoi, ma se c'hai i soldi,
però esatto,
e quindi non sei libero,
non è
per
che
niente
sia proprio,
e dall'altra parte uguaglianza senza libertà. E quindi sì, sei magari uguale per certi versi, c'è stata una forma di rivoluzione sociale, però ti ha tolto ogni possibilità di esprimerti. E E rispetto a queste due possibilità non c'era più nulla. Sì, qualche socialdemocrazia che in realtà poi si era ridotta a temperare appena appena il capitalismo. E in quella situazione lì, persino in quella situazione lì, non era stata dimenticata questa canzone. Qualcuno ogni tanto la suonava, e c'è questo bellissimo aneddoto di un festival dell'Unità in cui un fisarmonicista di Liscio, fra le altre cose, siccome si fa Bandiera Rossa, cioè, certo, ci infila anche Addio Lugano Bella come melodia. È magari un accigliato, o forse anche ironicamente un accigliato commissario politico, gli si avvicina e fai le canzoni degli anarchici, e alzando le spalle il fisarmonicista dice: "Lei è un gran bel valzer".
Oh, e vai. Sempre i fisarmonicisti, sempre protagonisti, giustamente, insomma, non posso che essere d'accordo. Senti Alessio, io ti volevo chiedere anche cosa ti porta qui a Roma, perché tu domani sarai al CIP Alessandrino dall'amica Nora Tigges, che è stata spesso nostra ospite, per lavorare su un'altra canzone che poi è a sua volta collegata con un altro brano antimilitarista che io amo moltissimo. Ci vuoi raccontare un po' cosa farai domani?
Ma sì, essendo uno che chiacchiera più che cioè, che prova a raccontare, io sono resto convinto che una delle chiavi per cantare bene, oltre ovviamente alle chiavi di tipo tecnico, a saper respirare in una certa maniera, a saper costruire delle voci, delle terze, delle voci che accompagnino, che allarghino polifonicamente il canto, tutti mestieri bellissimi e che mi emozionano, a parte che io sono una sega a fare le polifonie, però voglio dire, però mi sono trovato con dei mostri sacri nella vita, da vergognarsi. No, davvero, nella vita mi è capitato, fra le altre cose, di fare uno spettacolo molto bello di musica popolare che ha girato tutto il mondo, che si chiama Bella Ciao, che
certo,
è la rivisitazione,
certo,
e di farlo insieme a cantanti del calibro di Elena Ledda, di Ginevra Di Marco, di Lucilla Galeazzi, che è la più grande, che
assolutamente,
salutiamo,
che io la adoro,
a Roma,
certo, no?
Un genio, una cosa impressionante dal punto di vista vocale. E quando io ero sul palco con questi mi sentivo proprio l'ultimo scemo, perché questi che facevano polifonie da brivido, da urlo, che al confronto i Manhattan Transfer erano degli improvvisatori, questi tu non hai idea, cioè queste partono, cantano e vai ad accompagnarle e sono già sempre sulla nota precisa, anche se non ne hanno sentita nessuna prima, quindi hanno una specie di memoria del loro strumento, per cui come se avessero il tasto del pianoforte nel momento in cui, e tutte queste cose qui mi hanno impressionato, e ovviamente ho provato nel mio piccolo ad entrarci dentro, ma poi ho capito che la strada era un'altra, la strada era quella del cantastorie. Quello che era il mio ruolo lì dentro era quello di chi le canzoni le canta rendendo trasparenti il percorso che c'è dietro di loro, dal punto di vista musicale e dal punto di vista culturale. E quindi io credo che per cantare in maniera giusta bisogna saperne qualcosa di più. Non basta possedere il punto d'arrivo. Bisogna provare a ricostruire. Lo so che sembra un modo.
No,
un po'
è una cosa affascinante.
Però non è solo affascinante, non è solo bello da sapere, non è solo. È proprio, se posso dire, utile. È utile nel senso che tu capisci come devono essere cantate certe cose, ovviamente non ignorando anche il dato più squisitamente tecnico, che cerchiamo insomma di essere intonati, di tenere presente delle regole. Ecco, il tipo di, infatti l'ho chiamato seminario laboratorio, tipo di lavoro che faremo domani al CIP, sarà quello di percorrere la strada di alcune canzoni antimilitariste, di alcune canzoni, beh, appunto, come si diceva, cioè ruoteremo attorno a una canzone che forse è la prima canzone antimilitarista d'autore scritta in Italia, che è la canzone Dove vola l'avvoltoio, che è un testo di Italo Calvino, niente proprio di meno che, fra l'altro compiva 100 anni proprio l'anno scorso.
Certo.
E la musica è del grande Sergio Liberovici. E però questa canzone in qualche misura eredita, proprio per il ruolo che ebbero i Cantacronache, che era questo collettivo di autori torinesi o comunque dell'area torinese che si misero alla fine degli anni 50, nella seconda metà degli anni 50, tutti soli a rinnovare la storia della canzone d'autore italiana prima ancora che arrivassero i cosiddetti cantautori di cui parlavamo, e fuori da ogni dimensione discografica, il che ovviamente li condannò a una marginalità, insomma non uscirono in sostanza dalla loro città. Però dico io, alla fine questa cosa non è così vera. Quindi alle loro spalle c'era la canzone popolare. Non solo. Nel caso di Italo Calvino c'era il lavoro appena fatto nel 1956 sulle fiabe italiane, che sono piene di filastrocche, di elementi,
certo,
di elementi,
certo,
simbolici e ritmici. Per cui, no, spessissimo nel racconto della favola ci sono degli elementi di canzone, perché la favola che cos'è? La favola è letteratura popolare.
Certo.
Chi
certo.
raccontava la favola, i nostri nonni, come si dice, ormai sono i trisnonni, un altro poco, i nostri nonni non sapevano tutte le parole della favola, la improvvisavano, ma si davano degli appuntamenti.
Certo.
E questi appuntamenti sono quelle cose, sette pani, sette cose, quando vanno quelle robe ritmiche, sono degli appuntamenti e tu sai che devi non sai esattamente la strada,
certo,
precisa per cui
un po'
arriverai.
È un canovaccio e poi ci devi arrivare.
Esatto. È una vera però così funziona la letteratura orale. Calvino fece un lavoro meraviglioso prendendo le grandi raccolte e unificandole in italiano, eccetera. Quindi aveva studiato molto bene queste cose, ma conosceva anche la guerra, aveva fatto la guerra partigiana.
Infatti ricordiamo il suo bellissimo libro, forse non da molti conosciuto, Il sentiero dei nidi di ragno, perché è un libro poi molto realista, molto crudo, no? Molto diverso dal Calvino che arriverà dopo e che conosce la maggioranza delle persone.
Esatto.
No?
E come passaggio c'è una raccolta di racconti che sembra proprio ricordare anche Dove vola l'avvoltoio, che è il titolo della canzone, diciamo, che è Ultimo viene il corvo. Ma addirittura lui questa cosa che poi sviluppa in una canzone l'aveva messa in un racconto, che proprio si chiama, credo che si chiami anche quello Dove vola l'avvoltoio, dove va l'avvoltoio, qualcosa del genere.
E quindi voi lavorerete su questo brano?
Noi lavoreremo su questo brano, sui suoi diciamo antenati culturali, che immagino tu facessi riferimento a O Gorizia tu sei maledetta, il
certamente
canto popolare a cui dobbiamo la notorietà del canto popolare in Italia, perché sai, proprio durante lo spettacolo Bella Ciao ho fatto riferimento a questa cosa qui,
certo,
nel 64,
certo,
l'esecuzione di questo canto qui provocò una reazione
un macello incredibile,
violentissima,
certo,
nel pubblico, e quindi, come dire, andava a toccare un nervo scoperto, come oggi potrebbe essere il nervo scoperto del colonialismo italiano, no?
Assolutamente.
La cosa più rimossa,
cioè,
al mondo.
In una maniera pazzesca.
Quasi,
certo,
proibita.
Certo.
Ecco, dicevo, quella cosa toccava questo nervo scoperto. Ma, diciamo, però, poi quella canzone l'avevano raccolta i cantacronache. Quindi probabilmente, nel senso che la prima esecuzione, prima ancora del Bella Ciao, che poi la lanciò attraverso questo scandalo, ma era stata già messa nei dischi dei cantacronache. Quindi il gruppo che poi erano Amodei, Straniero, Sergio Liberovici, l'abbiamo citato, Emilio Iona, che credo sia l'ultimo superstite, Margherita Galante Garrone, Margot, insomma, cioè era un bel giro, poi gente che anche culturalmente ha prodotto molto dopo. E appena andarono a cantare le loro nuove canzoni nelle case del popolo, nei teatri, questi dissero: ma noi avevamo già le nostre canzoni popolari, che loro non conoscevano perché venivano dalla borghesia, diciamo, di sinistra torinese, intellettuale. E quindi ci fu uno scambio, per cui gli cantarono queste canzoni, cominciarono a raccoglierle e produssero anche dei dischi di canto popolare. Quindi i cantacronache sono un bellissimo crogiuolo in cui in 4-5 anni, perché sono durati poco, anche meno volendo, c'è un po' tutto. La nuova canzone d'autore con riferimento a Brassens, a Kurt Weill e a Brecht, poi c'è l'uso dei poeti convocati, appunto letterati,
certo,
come Calvino,
certo,
convocati a fare canzoni, la canzone popolare che appunto arrivava in quella dimensione lì. Fra queste, cioè sicuramente Calvino usufruì di questa conoscenza di canzoni popolari e dei metodi simbolici della fiaba, quindi reiterativa, no? Dove va l'avvoltoio, l'avvoltoio va qui,
certo,
va lì, eccetera.
Certo.
E però noi diciamo, ma tutto si è fermato lì, poi è ricominciato. E no, pensa appunto, vabbè, guarda, te lo esemplifico.
Sì.
Questo è l'inizio del Dove vola l'avvoltoio. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò. Ma privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, nella limpida corrente scende un solo carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor.
Bellissimo.
No, ma sì. Allora, io quando avevo 11 anni, come è successo a molti altri della mia generazione, sono stato impressionato da un'altra canzone, che faceva... allora fammi ritrovare la melodia.
Certo.
Che c'è. Perché ora mi vengono le parole, ma non mi viene ovviamente la melodia.
Succede.
Ma comunque le parole sono: lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Sono le parole della guerra di Piero di De André.
Certo.
Ed è evidente come l'avvoltoio andò dal fiume, il fiume disse no, per la limpida corrente voglio che scendano carpi e trote, scendano i luci, non più i corpi dei soldati. Cioè è evidente che è una citazione.
Certo.
E
certo.
Quindi questi cantacronache non avevano seminato nel vento se questa stessa immagine fu raccolta pochi anni dopo, alla fine, 5-6 anni dopo, ora non so, la canzone dei cantacronache del 58, la guerra di Piero ora non ricordo, però penso che non sia posteriore al 65, quindi stiamo parlando nel giro di un lustro. De André, che era una persona con le orecchie tese e attente, aveva raccolto questa immagine e l'aveva riproposta nella sua canzone. Quindi si può dire che sia il passaggio diretto, che fra Gorizia tu sei maledetta, la guerra di Piero, quindi fra la simbologia arcaica, potremmo dire archetipica,
certo,
della canzone,
certo,
antimilitarista italiana, e questo canto che oggi viene insegnato anche nelle scuole, che oggi fa parte, direi, del nostro patrimonio diffuso,
culturale, certo,
ci sia quest'altra canzone che è Dove vola l'avvoltoio.
Bellissimo.
A me sembra affascinante svilupparla e cantarle tutte e tre, in modo che percepiamo, come dire, tutta l'ampiezza di questa...
Certo. Senti, Alessio, ma quindi questo seminario, laboratorio, come funziona? Nel senso, possono venire musicisti, cantanti, anche non musicisti, auditori?
L'abbiamo
funzionerà?
Pensata, sì, nella maniera... Allora, è all'interno di una serie di incontri, tutti diretti alle corali, sostanzialmente, a chi si diletta o anche in maniera professionale o semiprofessionale, sta nelle corali che si occupano soprattutto di canto sociale. E quindi il nostro primo scopo è essere utili a loro e quindi provare a cantare assieme queste cose qui. Mettere assieme queste tre canzoni già vuol dire fare un percorso. Poi io tenterò di raccontare qualcosa di più sui cantacronache, perché sono, come dicevo, un crogiuolo interessantissimo da scoprire, quindi anche semplicemente la provocazione di portare delle nuove canzoni, perché i cantacronache facevano un tipo di canzone politica strana, cioè sono rimasti nella memoria collettiva per aver fatto le prime proibitissime, nel senso che era proprio impensabile che allora si facessero canzoni politiche, ma in realtà c'erano in mezzo anche delle canzoni puramente esistenziali. Noi potremmo trovare nei canti dei cantacronache una specie di primordia anche al vedrai vedrai di Tenco. Mi viene in mente una canzone col testo scritto da un altro grande poeta, che era Franco Fortini, e questa volta invece con la musica di un gigante, che era Fiorenzo Carpi, il cui ritornello fa: cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore? Non ho detto andiamo a passeggiare e neanche a darci qualche bacio. E poi c'è questo immaginario dove addirittura parla delle coppiette che ancora si incontrano. All'epoca proprio era impensabile, prima del matrimonio, il
certo,
sesso. Quindi, come diceva anche Sergio Endrigo, uno dei primi cantautori, o gli uomini, e questo apre tutto un'idea su quello che poi è le origini del patriarcato e come si sviluppava negli anni 50, ma insomma, un uomo, alle donne era negato proprio la sessualità e basta, non c'era nessun dubbio.
Certo.
Agli uomini era consentita limitatamente ai bordelli, quindi a un luogo di sfruttamento capitalista. Appunto, Fortini lo dice con parole meravigliose, dice: vanno a coppie i nostri simili quest'oggi, nelle strade, nel rumore dei penosi alberghi adore, anche questo si chiama amore, certo è amore quella fretta tutta fibbia, lacci e brividi. Ecco questa immagine, è amore quella fretta tutta fibbia, lacci e brividi. Beh, innanzitutto si sente di qualcuno che sta parlando della propria esperienza, cioè sentiamo quasi,
certo,
lo scricchiolio,
sì, è molto reale, certo.
È molto emozionante. Ma tu pensa che era impensabile all'epoca nella Rai Televisione far passare la parola letto come participio passato del verbo leggere, perché ricordava il letto inteso dove non si poteva dire sedere.
Pazzesco.
Dal punto di vista,
certo,
cioè come infinito,
sì,
del verbo, perché era una figurati se si poteva parlare di fibbia, lacci e brividi,
cioè,
messi tutti insieme, fibbia,
certo,
lacci e brividi, guarda, è veramente potente. Io quando la ridico mi emoziono da solo.
Senti Alessio, dacci le coordinate però, a proposito di realtà, quindi domani nel pomeriggio, la mattina?
Oddio, non me lo ricordo.
Non te lo ricordi? Tanto noi poi dopo lo pubblicheremo.
Ah. Sicuramente nel pomeriggio.
Nel pomeriggio, perfetto. E poi questo seminario prevede una restituzione.
Quindi, sì, però diciamo, proprio perché è un seminario comunque di canto, ma di cultura del canto e non solo di tecnica del canto, è aperto anche a tutti gli appassionati di canzone d'autore, di canzone,
ecco,
sociale,
ecco, questa è importante anche, sì,
ma perché no, anche di Italo Calvino, semplicemente, che insomma non è poca cosa, è un seminario aperto a tutti i curiosi,
ecco, questa mi sembra un bell'invito, no? Perché a volte magari uno ha timore, dice vabbè, ma io non canto bene, non sono musicista. Se siete curiosi,
parte,
ne volete.
Non esiste, siamo tutti cantanti.
A questo sono molto d'accordo, però diciamo che la condivisione a volte va un po' raccontata meglio, no? Per
certo,
infrangere,
certo,
le barriere.
Sai,
a volte mentali.
Mi,
no?
Capita di fare, sto proprio, è appena iniziato un seminario in carcere, quindi in un ambiente molto duro, molto difficile,
certo,
terribile, perché poi ed è stato, come dire, stimolato da un amico volontario che ha cominciato a dirmi sì, ma dai, vieni, tu che conosci tutte le canzoni del carcere, vieni in carcere e canta. E io però me la sono menata, perché ho detto, ma e che cazzo, cioè io arrivo in carcere, faccio Porta Romana, In libertà ti lascio,
sì,
Le mantellate, cioè racconto il carcere io da fuori a quelli
che
stanno
in insomma
carcere. E ho detto no, facciamolo diventare qualcosa di più. Io ti dico, innanzitutto, queste sono le canzoni nate in ambiente carcerario, perché Porta Romana nasce veramente a San Vittore e uscite fuori, che è già un bel segnale, si può anche uscire, no, come una canzone. Punto 2, io non voglio dire a voi, c'è un bellissimo modo di dire, un po' grezzo, ma che ti dà l'idea che è toscano, e dice: cosa vuoi insegnare al culo a cacare? Ecco,
certo,
ecco, non
molto eloquente,
insegnare,
infatti,
a voi che cos'è il carcere, che io poi esco. Ma voglio dirvi, questo è il modo con cui il carcere è stato raccontato per 100 anni. Mi piacerebbe con voi costruire delle nuove canzoni o anche semplicemente,
certo,
interpretarle.
Certo.
E in questo senso stiamo lavorando con questo gruppo di detenuti del carcere di Busto Arsizio alla costruzione di uno spettacolo sulla libertà.
Beh, allora guarda, poi ci devi tenere aggiornati assolutamente, perché è una bellissima cosa. Noi siamo da sempre sensibili anche a questi temi. E Alessio, dunque, il nostro tempo sta un po' correndo velocemente. Ripetiamo allora, l'appuntamento è domani al CIP Alessandrino, poi dopo noi condivideremo di nuovo la locandina con tutte le informazioni pratiche. Io volevo anche parlare di questo tuo libro che faccio vedere a favore di telecamera,
giusto,
perché tu hai pubblicato vari libri sulle canzoni, no? Questo è La resistenza in 100 canti. Hai anche pubblicato un libro sui canti anarchici, quindi diciamolo, insomma, per la Mimesis editrice, sono dei libri veramente imperdibili per chi sia appassionato di questi temi. Poi contengono testi, racconti,
tu
spartiti,
pensa, ne uscirà
foto.
Un terzo, spero entro l'anno, ma insomma sicuramente non entro la prima parte, ma la seconda, che probabilmente si chiamerà il 68 in 100 campi.
Meraviglioso.
E che sarà, diciamo, l'epoca della contestazione e però anche della strategia della tensione,
certo,
delle stragi, certo, raccontato sempre attraverso i canti.
Cioè, beh, allora ti prenotiamo già quando uscirà questo
format dei 100 canti. La mia intenzione era di raccontare, una pomposa intenzione, di raccontare 150 anni di movimento operaio attraverso le sue canzoni. Cioè, non di dire queste sono le canzoni del movimento operaio, ma di dire possiamo raccontare queste storie attraverso le canzoni. E diciamo, la Resistenza è stato il primo, anche se cronologicamente quello sull'anarchia lo precede, perché racconta i 50 anni prima, cioè dal 1871 al 1922. Questo della Resistenza ovviamente contiene anche dei canti precedenti l'8 settembre del,
certo,
1943,
certo,
perché in qualche modo assume l'antifascismo. La vicenda Matteotti, quest'anno compie 100 anni il,
sì,
delitto,
sì,
di Giacomo Matteotti, l'unico per cui dico la parola onorevole senza vergognarmi.
Eh sì, eh sì.
Perché veramente onorevole, nel senso capace di dire no quando si tratta di rischiare la vita per farlo, anzi di rimettercela nel suo caso. Vabbè, e quindi sì, La Resistenza in 100 canti mi è stato chiesto dall'editore, io non ci stavo proprio pensando, quando era un periodo di pandemia, di chiusura, quindi non avevo una minchia da fare, per cui c'era pochissimo tempo per farlo, però ho detto vabbè, alla peggio non ce la faccio. E quindi loro mi avevano chiesto di curare, la loro richiesta era i 100 canti della Resistenza. E io invece ho rovesciato questa idea, ho detto la Resistenza in 100 canti, perché raccontiamo, cioè togliamo le canzoni come Bella Ciao, Fischia il Vento, dalla loro ritualità, no? Che le diciamo come le mie nonne dicevano le preghiere in latino, senza
sì,
nemmeno sapere cosa stessero dicendo. Ecco, no, cerchiamo di sapere per quella storia che dicevo prima, e poi si cantano meglio. Quando sai che dietro Fischia il Vento c'era un ragazzo di 27 anni chiamato Umegu, che faceva veramente il medico, che curava gratuitamente la gente, che curava anche i nemici, perché già noi non siamo uguali a loro, e che è stato sparato in testa senza processo, uomo ferito,
certo,
e che è lui che ha scritto quelle parole. Guarda, e la canti in modo diverso,
assolutamente,
con una luce diversa,
assolutamente, assolutamente. Allora noi lo consigliamo senz'altro a tutti questo libro. Ci vuoi fare una pillola di una di queste canzoni, una
ma
che
sì,
ti piace,
dai,
particolarmente,
delle...
e poi dopo invece andiamo a quella che voglio far ascoltare,
sì,
che con cui si chiude il nostro incontro. Vai,
una
adesso.
Secondo me delle cose belle è che le canzoni della Resistenza non è detto che siano le più belle, probabilmente le canzoni Guccini, per ritornare ai cantautori dall'inizio, sono più belle poeticamente. Le canzoni però della Resistenza hanno un pregio rispetto a tutte queste canzoni cupe che facciamo del movimento, anche alcune anarchiche malinconiche, mm-hmm, è che sono canzoni che sono ragazzi di 20 anni,
certo,
che in quel momento stavano per la prima volta facendo qualcosa in cui credevano, e quindi c'è un'allegria della,
sì,
Resistenza. Cioè l'antifascismo non è un lutto, è una festa. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere meno e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dal monte a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza il braccio destro al saluto romano, ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutarci alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, eccetera eccetera.
Fantastico. Beh sì, è vero, è giusto rivendicare anche la gioia di quella, di quella gioventù che finalmente trovava un senso, no? Io mi ricordo, ho letto le memorie del partigiano Bentivegna, che appunto, dopo essere stato fascista perché indottrinato, perché vittima di una propaganda, riesce finalmente a pensare con la sua testa, diventa partigiano. E quello è proprio il senso dell'autonomia, dell'acquistare la tua personalità.
Certo, ed
no?
Erano persone che avevano passato 20 anni sotto il fascismo,
certo,
sotto una cosa che non era solo Matteotti, la criminale, ma era anche la tristezza stessa,
certo,
il grigio,
una cappa,
il non
terribile,
potersi, quello,
sì,
sono le dittature,
sì,
oltretutto,
sì,
sono la fine,
sì,
delle speranze.
Certo.
E quindi per la prima volta in montagna, anche rischiando la vita. Tu giustamente con Bentivegna mette il dito in una delle piaghe, perché quando vogliono infamare la resistenza se la prendono sempre coi gappisti, perché è chiaro che i partigiani di montagna, belli, a viso aperto, che cantano, e nessuno osa dirgli niente, cioè rispetto a quei quattro stronzi, no, che stavano a torturare nelle cantine, è chiaro che sono molto più simpatici, che anche se sei fascista, cioè, ti nascondi un po' rispetto a questa cosa. Invece con i gappisti, no, siccome c'è questo punto di contatto, in fondo i gappisti fanno guerriglia urbana.
Guerriglia urbana,
e
certo,
è una
via Rasella è un altro
è una
di
cosa
guerriglia,
anche cupa, no? Tu devi andare alle spalle di un torturatore e sparargli, che non è una cosa che fa piacere a nessuno, dico, non è la rivoluzione, non è i killer sotto casa. Ovviamente in quel momento non c'è altra alternativa, quindi effettivamente tu tocchi questo punto, ma so dove vuoi andare a parare.
Diciamo che, insomma, è importante anche ricordare dei momenti della resistenza nella città di Roma, e quindi io voglio far ascoltare, per salutarci, un brano che parla della vicenda di Ugo Forno. Tu ne parli nel tuo
Forno,
libro.
Ovviamente mi tocca e mi emoziona, perché credo sia il più giovane partigiano ucciso.
Sì.
Aveva 12 anni.
E il nostro Fabrizio Forno, che è speaker qui a Radio Città Aperta, è suo nipote, quindi io per quello ci tengo tanto a ricordarlo e a ricordare un'iniziativa che si tiene
e io
domani.
Trovo questo canto, immagino tu voglia far sentire questo,
certo,
che è veramente un canto di cantastorie, perché ti racconta tutto, un canto di cantastorie moderno, anzi di uno dei cantautori più sperimentali
assolutamente
che ci siano stati negli anni 70, quindi che ha collaborato, e come vedi anche lui è diventato un cantastorie e racconta in una maniera che secondo me è veramente, cioè io non ho chiuso il libro con questo canto qui, perché chiamandolo nuovo cantastorie partigiano, perché non solo racconta storie partigiane, ma le racconta in una maniera assolutamente consapevole dal punto di vista letterario e musicale, consapevole di cosa vuol dire oggi la narrazione. Ed è proprio ciò che mi interessa, insomma, ed è un grande maestro, il nostro amico giurato, e lo salutiamo anche.
Certamente. Allora, prima di ascoltarla e di salutarci con Alessio Lega, vi do tutte le coordinate, perché 27 gennaio, quindi domani, dalle 10:30 al Belvedere Ugo Forno, sulla ciclabile dell'Aniene, è un luogo molto ben segnalato, quindi ci arrivate facilmente da Prato della Signora, ci si arriva. E, l'iniziativa si intitola Non abbiamo la memoria corta, in ricordo di tutte le vittime del nazifascismo e della Shoah, ricorderemo insieme Ughetto Forno, con Fabrizio Forno, appunto il nostro Fabrizio, e poi ci sarà Felice Cipriani, che è biografo di Ugo Forno, anche lui che è riuscito anche a tenere viva la memoria della storia di Ugo Forno, poi ci sarà Arianna Camellini del Municipio II, Matteo Marroni, docente divulgatore storico, Carlo Caponi della sezione Ampi Musu Regard, e incursioni musicali di Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, veramente siete...
Lui faccio il Bella Ciao Nuovo. Sì.
Ecco, e quindi insomma tutte tue conoscenze, per cui per domani avete già la giornata programmata. La mattina andate a Ponte Salario e il pomeriggio andate al CIP con Alessio Lega.
Abbiamo 16:19.
Ecco, beh, perfetto. Insomma, poi siccome il CIP è un luogo molto conviviale, poi la serata continua, ovviamente si può stare lì, mangiare. Non si può assolutamente soprassedere. Allora, io ti ringrazio veramente di cuore,
grazie
Alessio
a te,
Lega. Allora, ti aspettiamo per i prossimi appuntamenti. Ci hai già dato tantissime indicazioni su quello che avverrà nel 2024. Ti facciamo veramente un grande in bocca al lupo e grazie ancora per il tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi, come usa dirsi ora, viva il lupo.
Grazie, alla prossima, e noi ci ascoltiamo questa Ponte Salario da Flavio Giurato.
Cursi Luciano, Fornari Sandro, Guidi Antonio, Guidi Francesco, Seboni Vittorio.
Adesso che lo guardo, che ci giro intorno, è su questo ponte che hanno steso Ugo Forno. Resistenza a Roma per l'ultimo giorno, è per questo ponte che è morto Ugo Forno. Coi calzoni corti e già capo militare, tutti quanti al fiume c'è il ponte da salvare. Coi calzoni corti, col piglio militare, tutti via con me lo stanno per minare. Chili di tritolo, le funi e il legamento, stava per saltare il ponte di cemento. Cemento e ferro fuso, ci passa anche il treno, quando faccio il merlo si spara davvero. L'esercito straniero e la città occupata, prima era via Tasso, adesso è ritirata. L'esercito occupante, Roma libera. al merlo, la grandine di spari si abbatte sulla tecnica dei salutatori, i teschi che ora pendono e restano inesplosi, i guastatori scappano anche resta in piedi, il ponte sulla diene che porta al monte sacro dove rastrellavano, adesso c'è il mercato, la valle della diene è monte sacro armato, prima deportavano, adesso sotto il fuoco dei ragazzi acceso sullo sfondo, il fumo sulle fratte diventerà un bersaglio, il fuoco dei ragazzi che insiste sullo sfondo, quel fumo dalle fratte diventerà un bersaglio, senti Ugo andiamo che arrivano i rinforzi, le moto con tre ruote arrivano i canacci, ascolta Ugo andiamo che arrivano i rinforzi, le moto con tre ruote scendono i canacci. Quartiere per quartiere che arrivavano, lo liberavano. E quartiere per quartiere suonavano le campane. Si sentivano le campane su Roma. Erano tempi che noi si fermava un treno. e mangiava tutta pietralata. L'ultimo sparo è un colpo di mortaio. Resistenza a Roma per l'ultimo giorno. Ugo Forno è morto con l'ultimo colpo. E se questo nome non ti dice niente, senti che ha da dire la gente, i migranti. Se ci passo sopra sono salvo e vivo. Sai, questo pischello andrebbe fatto santo. Il santo della libertà di transito. Ne parleremo a scuola, la circoscrizione. Il santo della libertà di azione. Senta, sto pischello andrebbe fatto santo. Il santo della libertà di transito. Ne sto parlando a scuola, la circoscrizione. Nel nome della libertà di azione. Se ci passo sopra sono salvo e vivo. Io se lo attraverso ci sarà un motivo. Se ci passo sopra sono salvo e vivo. Resistenza armata per l'ultimo giorno. Tre ragazzi morti nell'ultimo scontro. Stavano sul ponte dell'ultimo giorno. Hai una sigaretta e visto conforme.
Ponte Salario da Flavio Giurato. Noi insomma siamo veramente felici di aver avuto Alessio Lega con noi. Abbiamo un po' fatto slittare la nostra programmazione, ma la nostra prossima ospite non se ne lamenterà. Io la tengo in attesa un'altra manciata di minuti, perché voglio farvi ascoltare un altro brano da Alessio Lega che giunge, come dire, giusto per l'occasione, perché appunto domani è la giornata della memoria. Noi vogliamo ricordare anche, come abbiamo sempre fatto, il genocidio ai danni dei Rom, e quindi Alessio ha scritto un brano che si intitola Porraimos, che è una delle parole che utilizzano i Rom per indicare lo sterminio, oltre a Samudari Pen. E allora ascoltiamocela dall'album Mare Nero, Porraimos.
Che fastidio questa luna, da mille anni sulla terra, senza mai fondare stato, senza mai portare guerra, senza mai fondare banche, non accumulando niente, qualche volta anche rubando per campare la sua gente. E poi via di balza in balza che la luna non si ferma e coi suoi carri via sobbalza, luna che tira di scherma, coi suoi raggi inargentati, quell'argento maledetto dentro il cuore dei soldati, gli bruciava tutto il petto. Come il cuore non si arresta, come il tempo non aspetta, come tutto è una gran festa, movimento, amore, fretta. Si bruci anche la luna con le stelle che di noi non han rispetto, che attraversa il cielo e ride, che non ha sale d'aspetto. Così dissero i nazisti quando chiusero le gabbie degli zingari nel campo di Risiera di San Zappa. Si bruci anche la luna misteriosa che sa leggere le carte sul violino della sposa, sulla giostra che riparte. Così dissero i fascisti in difesa della razza, così vollero i razzisti della scienza che ti ammazza. Così vollero fermare il gran viaggio della vita, così vollero arrestare la speranza inaridita. Rimasero i campi deserti e il cielo disabitato, i vivi più morti dei morti nel crematorio di Stato. Quei pochi ripresero il viaggio senza un momento di gloria, ma un nome selvaggio, Porraimos,
non sol di rispetto o memoria. Ripresero i carri più lenti, parlare dei morti è sfortuna. Stringendo il silenzio tra i denti, una cicatrice di luna. Ma in cielo una ferita resta aperta, nel bel mondo che è rinato, che si scorda sempre tutto per ripetere il passato. Così pare che la pioggia, cadendo, abbia gridato: c'è un Porraimus dentro il campo che anche oggi ha sgomberato. E brucia ancora, luna, brucia ancora dentro il mondo che è lo stesso.